I giochi dell'armonia presenta.
Dalla pagina al microfono. Libri da ascoltare.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone propone la lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni. Nella registrazione dal vivo effettuata il 19 febbraio 2016 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi.
Il suo aspetto, che poteva dimostrare 25 anni, faceva a prima vista un'impressione di bellezza, ma di una bellezza sbattuta, sfiorita, direi quasi scomposta. Un velo nero, sospeso e stirato orizzontalmente sulla testa, cadeva dalle due parti, discosto alquanto dal viso. Sotto il velo una bianchissima benda di lino cingeva fino al mezzo una fronte di diversa, ma non di inferiore bianchezza. Ma quella fronte si raggrinzava spesso, come per una contrazione dolorosa. E allora due sopraccigli neri si ravvicinavano con un rapido movimento. Due occhi, neri neri anch'essi, si fissavano talora in viso alle persone con un'investigazione superba. Talora si chinavano in fretta, come per cercare un nascondiglio. In certi momenti un attento osservatore avrebbe argomentato che chiedessero affetto, corrispondenza, pietà. Altre volte avrebbe creduto coglierci la rivelazione istantanea d'un odio inveterato e compresso, un non so che di minaccioso e di feroce. Le labbra, quantunque appena tinte d'un roseo sbiadito, pure spiccavano in quel pallore. I loro moti erano, come quelli degli occhi, subitanei, vivi, pieni d'espressione e di mistero. Nel vestire stesso c'era quella qualcosa di studiato o di negletto, che annunziava una monaca singolare. La vita era attillata con una certa cura secolaresca e dalla benda usciva su una tempia una ciocchettina di neri capelli, cosa che dimostrava o dimenticanza o disprezzo della regola che prescriveva di tenerli sempre corti da quando erano stati tagliati nella cerimonia solenne del vestimento.
«Accostatevi, quella giovine»,
disse la signora Lucia.
«So che il padre guardiano è la bocca della verità, ma nessuno può essere meglio informato di voi in questo affare. Tocca a voi a dirci se questo cavaliere era un persecutore odioso».
In quanto all'accostarsi, Lucia ubbidì subito, ma rispondere era un'altra faccenda. Una domanda su quella materia, quand'anche le fosse stata fatta da una persona a sua pari, l'avrebbe imbrogliata non poco. Proferita da quella signora e con una cert'aria di dubbio maligno, le levò ogni coraggio a rispondere.
«Signora, madre, reverenda»,
balbettò, e non dava segno d'aver altro a dire. Qui Agnese, come quella che dopo di lei era certamente la meglio informata, si credé autorizzata a venirle in aiuto. «Illustrissima signora, io posso far testimonianza che questa mia figlia aveva in odio quel cavaliere, come il diavolo l'acqua santa. Voglio dire, il diavolo era lui, ma mi perdonerà se parlo male perché noi siamo gente alla buona. Il fatto sta che questa povera ragazza era promessa ad un giovane nostro pari, timorato di Dio, ben avviato. E se il signor curato fosse stato un po' più un uomo di quelli che mi intendo io...»
«Siete ben pronta a parlare senza essere interrogata. State zitta voi. Già lo so che i parenti hanno sempre una risposta da dare in nome dei loro figlioli.
Noi crediamo opportuno di raccontare brevemente la storia antecedente di questa infelice, quel tanto cioè che basti a rendere ragione dell'insolito e del misterioso che abbiamo veduto in lei e a far comprendere i motivi della sua condotta in quello che avvenne dopo. Era essa l'ultima figlia di un principe, gran gentiluomo milanese, che poteva contarsi tra i più doviziosi della città. Ma l'alta opinione che aveva del suo titolo gli faceva parer le sue sostanze appena sufficienti, anzi scarse, a sostenerne il decoro. Quanti figlioli avesse la storia non lo dice espressamente. Fa solamente intendere che aveva destinati al chiostro tutti i cadetti dell'uno e dell'altro sesso, per lasciare intatta la sostanza al primogenito. La nostra infelice era ancora nascosta nel ventre della madre, che la sua condizione era già irrevocabilmente stabilita. Rimaneva soltanto da decidersi se sarebbe un monaco o una monaca, decisione per la quale faceva bisogno non il suo consenso, ma la sua presenza. Quando venne alla luce, il principe suo padre, volendo darle un nome che risvegliasse immediatamente l'idea del chiostro e che fosse stato portato da una santa di alti natali, la chiamò Gertrude. Bambole vestite da monaca furono i primi balocchi che le si diedero, poi santini che rappresentavano monache. E quei regali erano sempre accompagnati con quell'interrogare affermativo: bello, eh? Nessuno però le disse mai direttamente: tu devi farti monaca. Era un'idea sottintesa, toccata incidentemente in ogni discorso che riguardasse i suoi destini futuri. A 6 anni Gertrude fu collocata per educazione e ancor più per istradamento nel monastero dove l'abbiamo veduta. Appena entrata nel monastero fu chiamata per antonomasia la signorina. Posto distinto a tavola, nel dormitorio, la sua condotta proposta alle altre per esemplare, chicche e carezze senza fine, condite con quella familiarità un po' rispettosa che tanto adesca i fanciulli quando la trovano in coloro che vedono trattare gli altri fanciulli con un contegno abituale di superiorità. Non che tutte le monache fossero congiurate a tirare la poverina nel laccio, ce n'erano molte delle semplici, lontane da ogni malizia, alle quali il pensiero di sacrificare una figlia a mire interessate avrebbe fatto ribrezzo. Ma queste, tutte attente alle loro occupazioni particolari, parte non s'accorgevan bene di tutti quei maneggi, parte non distinguevano quanto vi fosse di cattivo, parte s'astenevano dal farvi sopra esame e parte stavano zitte per non fare scandali inutili. E la faccenda camminava. Sarebbe forse camminata così fino alla fine se Gertrude fosse stata la sola ragazza nel monastero. Ma tra le sue compagne d'educazione ce n'erano alcune che sapevano di essere destinate al matrimonio. Gertrudina parlava magnificamente dei suoi destini futuri di badessa, di principessa del monastero. Voleva ad ogni conto essere per le altre un soggetto d'invidia. E vedeva con maraviglia e con dispetto che alcune di quelle non ne sentivano punto. Alle immagini maestose, ma circoscritte, fredde, che può somministrare il primato in un monastero, contrapponevano esse le immagini varie e luccicanti di nozze, di pranzi, di conversazioni, di festini, di villeggiature, di vestiti, di carrozze. Queste immagini cagionarono nel cervello di Gertrude quel movimento, quel brulichio che produrrebbe un gran paniere di fiori appena colti messo davanti ad un alveare. Per non restare al di sotto delle sue compagne, rispondeva che alla fin dei conti nessuno le poteva mettere il velo in capo senza il suo consenso, che anche lei poteva maritarsi, abitare un palazzo, godersi il mondo, e meglio di tutte loro, che lo poteva se l'avesse voluto. Che lo vorrebbe, che lo voleva, e lo voleva infatti. Era legge che una giovine non potesse venire accettata monaca prima di essere stata esaminata da un ecclesiastico chiamato il vicario delle monache, affinché fosse certo che ci andava di sua libera scelta. E questo esame non poteva aver luogo se non un anno dopo che l'avesse esposto a quel vicario il suo desiderio con una supplica per iscritto. Quelle monache che avevano preso il tristo incarico di fare che Gertrude s'obbligasse per sempre, non mancarono di dirle e di ripeterle che finalmente era una mera formalità, la quale, e questo era vero, non poteva avere efficacia, se non da altri atti posteriori che dipenderebbero dalla sua volontà. Con tutto ciò, la supplica non era forse ancora giunta al suo destino che Gertrude già s'era pentita d'averla sottoscritta. In tali angustie, si risolvette ad aprirsi con una delle sue compagne, la più franca, pronta sempre a dare consigli risoluti. Questa suggerì a Gertrude di informare con una lettera il padre della sua nuova risoluzione. Gertrude stava con grande ansietà, aspettando una risposta che non venne mai. Venne finalmente il giorno tanto temuto e bramato. Quantunque Gertrude sapesse che andava ad un combattimento, pure l'uscire di monastero, lasciare quelle mura nelle quali era stata 8 anni rinchiusa, lo scorrere in carrozza per l'aperta campagna, rivedere la città, la casa, furono sensazioni piene d'una gioia tumultuosa. In quanto al combattimento, la poveretta aveva già prese le sue misure.
«O mi vorranno forzare»,
pensava.
«E io starò dura, sarò umile, rispettosa, ma non acconsentirò. Non si tratta che di non dire un altro sì, e non lo dirò. Ovvero mi prenderanno con le buone, e io sarò più buona di loro. Piangerò, pregherò, li muoverò a compassione. Finalmente non pretendo altro che di non essere sacrificata».
Ma come accade spesso di simili previdenze, non avvenne né una cosa né l'altra. Nessuno le rivolgeva la parola. Se implorava un po' d'amore. Le si faceva copertamente sentire che c'era un mezzo di riacquistare l'affetto della famiglia. Allora Gertrude, che non l'avrebbe voluto a quella condizione, era costretta a tirarsi indietro. I servitori si uniformavano nella maniera e nei discorsi all'esempio e alle intenzioni dei padroni, e Gertrude, nello stato in cui si trovava, avrebbe avuto di grazia che le facessero qualche dimostrazione d'affetto, come ad una loro pari, scendeva anche a mendicarne, e rimaneva poi umiliata e sempre più afflitta di vedersi corrisposta con una noncuranza manifesta. Dovette però accorgersi che un paggio, ben diverso da costoro, le portava un rispetto, sentiva per lei una compassione di un genere particolare. A poco si scoprì un non so che di nuovo nelle maniere della giovinetta, una tranquillità e un'inquietudine diversa dalla solita, un fare di chi ha trovato qualche cosa che gli preme, che vorrebbe guardare ogni momento e non lasciare vedere agli altri. Le furono tenuti gli occhi addosso più che mai, che è, che non è. Una mattina fu sorpresa da una cameriera mentre stava piegando alla sfuggita una carta sulla quale avrebbe fatto meglio a non iscriver nulla. Dopo un breve tira-tira, la carta rimase nelle mani della cameriera e da queste passò in quelle del principe. Il terrore di Gertrude, al rumore dei passi di lui, non si può descrivere né immaginare. Era quel padre, era irritato e lei si sentiva colpevole. Ma quando lo vide comparire, con quel cipiglio, con quella carta in mano, avrebbe voluto essere 100 braccia sottoterra, non che in un chiostro. Le parole non furono molte, ma terribili. Il castigo intimato subito non fu che ad essere rinchiusa in quella camera. Ma questo non era che il principio. Si prometteva un altro castigo, oscuro, indeterminato, e quindi più spaventoso. In capo a 4-5 lunghi giorni di prigionia, una mattina Gertrude sentì un bisogno prepotente di vedere altri visi, di sentire altre parole, di essere trattata diversamente. Andò a un tavolino, riprese quella penna fatale e scrisse al padre una lettera piena d'entusiasmo e d'abbattimento, d'afflizione e di speranza, implorando il perdono e mostrandosi indeterminatamente pronta a tutto ciò che potesse piacere a chi doveva accordarlo. Vi sono dei momenti in cui l'animo, particolarmente dei giovani, è disposto in maniera che ogni poco distanza basta ad ottenerne ogni cosa. Come un fiore, appena sbocciato, s'abbandona mollemente sul suo fragile stelo, pronto a concedere le sue fragranze alla primaria che gli aliti punto d'intorno. Questi momenti, che si dovrebbero dagli altri ammirare con timido rispetto, sono quelli appunto che l'astuzia interessata spia attentamente e coglie di volo per legare una volontà che non si guarda. Al leggere quella lettera, il principe vide subito lo spiraglio aperto alle sue antiche e costanti mire. Mandò a dire a Gertrude che venisse da lui. Gertrude comparve e, senza alzare gli occhi in viso al padre, gli si buttò in ginocchioni davanti ed ebbe appena fiato di dire:
«Perdono!»
Egli le fece cenno che s'alzasse. Ma le rispose che il perdono non bastava desiderarlo né chiederlo, che insomma bisognava meritarlo. Il principe, e non ci regge il cuore in questo momento di dargli il titolo di padre, cominciò a parlare a lungo del fallo di Gertrude. E quelle parole frizzavano sull'animo della poveretta come lo scorrere d'una mano ruvida su una ferita. Continuò dicendo che quand'anche, casomai, avesse avuto prima qualche intenzione di collocarla nel secolo, lei stessa ci aveva messo ora un ostacolo insuperabile, giacché a un cavaliere d'onore come era lui non sarebbe mai bastato l'animo di regalare ad un galantuomo una signorina che aveva dato un tal saggio di sé. La misera ascoltatrice era annichilita. Allora il principe, raddolcendo a grado la voce e le parole, proseguì dicendo che però ad ogni fallo c'era rimedio e misericordia, che il suo era di quelli per i quali il rimedio è più chiaramente indicato, che essa doveva vedere in questo tristo accidente come un avviso che la vita del secolo era troppo piena di pericoli per lei.
Ah sì!
Lo capite anche voi? Ebbene, non si parli più del passato, tutto è cancellato. Avete preso il solo partito onorevole, conveniente che vi rimanesse. Ma perché l'avete preso di buona voglia e con buona maniera, tocca a me a farvelo riuscir gradito in tutto e per tutto. Ne prendo io la cura. Avete sperimentato in parte il padre severo, ma da qui innanzi proverete tutto il padre amoroso.
A queste parole Gertrude rimaneva come sbalordita. Ora ripensava come mai quel sì che le era scappato avesse potuto significar tanto. Ora cercava se ci fosse maniera di riprenderlo, di restringerne il senso.
«Brava, bene!»
esclamarono ad una voce la madre e il figlio, e l'uno dopo l'altro abbracciarono Gertrude, la quale ricevette queste accoglienze con lacrime che furono interpretate per lacrime di consolazione.
«Converrà poi fissare il giorno per andare a Monza a far la richiesta alla badessa. Come sarà contenta! Anzi, perché non ci andiamo oggi? Gertrude prenderà volentieri un po' d'aria.»
«Andiamo pure.»
«Vo a dargli ordini.»
«Ma...»
«Piano, piano, lasciam decidere a lei. Forse oggi non si sente abbastanza disposta e le piacerebbe più aspettar fino a domani. Dite, volete che andiamo oggi o domani?»
«Domani.»
«Domani. Ha stabilito che si vada domani.»
All'entrare in Monza, Gertrude si sentì stringere il cuore. Al fermarsi della carrozza davanti a quelle mura, davanti a quella porta, il cuore le si strinse ancor di più. Si smontò tra due ale di popolo che i servitori facevano stare indietro. Tutti quegli occhi addosso alla poveretta l'obbligavano a studiare continuamente il suo contegno. Ma più di tutti quelli insieme la tenevano in soggezione i due del padre, che governavano le sue mosse e il suo volto come per mezzo di redini invisibili. Giunsero alla porta. Gertrude si trovò a viso con la madre badessa. Dopo i primi complimenti, questa, con una maniera tra il giulivo e il solenne, le domandò cosa desiderasse in quel luogo, dove non c'era chi le potesse negar nulla.
«Son qui»,
cominciò Gertrude. Ma al punto di proferire le parole che dovevano decidere quasi irrevocabilmente del suo destino, esitò. E vide, in quel momento, una di quelle sue compagne che la guardava con un'aria di compassione e di malizia insieme e pareva che dicesse: «C'è cascata la brava.» Quella vista, risvegliando più vivi nell'animo suo tutti gli antichi sentimenti, le restituì anche un po' di quel poco antico coraggio. E già stava cercando una risposta qualunque diversa da quella che le era stata dettata quando, alzato lo sguardo alla faccia del padre, scorse su quella un'inquietudine così cupa, un'impazienza così minaccevole, che risoluta per paura, con la stessa prontezza che avrebbe preso la fuga dinanzi ad un oggetto terribile, proseguì.
Son qui a chiedere d'essere ammessa a vestir l'abito religioso in questo monastero dove sono stata allevata così amorevolmente.
Gertrude, nel tornare, non aveva troppa voglia di discorrere. Spaventata del passo che aveva fatto, vergognosa della sua dappocaggine, faceva tristamente il conto delle occasioni che le rimanevano ancora di dire di no e prometteva debolmente e confusamente a se stessa che in questa o in quella o in quell'altra sarebbe più destra e più forte. Il giorno dopo, Gertrude si svegliò col pensiero dell'esaminatore che doveva venire e mentre stava ruminando se potesse cogliere quell'occasione così decisiva per tornare indietro e in quale maniera, il principe la fece chiamare.
Orsù, figliola, finora vi siete portata egregiamente. Oggi si tratta di coronar l'opera. Tutto quello che si è fatto finora si è fatto di vostro consenso. Se in questo tempo vi fosse nato qualche dubbio, qualche pentimentuccio, grilli di gioventù, avreste dovuto spiegarvi. Ma al punto in cui sono ora le cose, non è più tempo di far ragazzate. Quell'uomo da bene che deve venire stamattina vi farà 100 domande sulla vostra vocazione e se vi fate monaca di vostra volontà e il perché, il per come e che so io. Se voi titubate nel rispondere, vi terrà sulla corda chissà quanto. Sarebbe un'uggia, un tormento per voi, ma ne potrebbe anche venire un altro guaio più serio. Dopo tutte le dimostrazioni pubbliche che si sono fatte, oggi la più piccola esitazione che si vedesse in voi metterebbe a repentaglio il mio onore. Potrebbe far credere che io avessi preso una vostra leggerezza per una ferma risoluzione, che avessi precipitato la cosa, che avessi... che so io. In questo caso mi troverei nella necessità di svelare il vero motivo della vostra risoluzione.
Ma qui, vedendo che Gertrude era diventata scarlatta, che le si gonfiavano gli occhi e il viso si contraeva come le foglie di un fiore nell'afa che precede la burrasca, troncò quel discorso e con aria serena riprese.
Via, via, tutto dipende da voi, dal vostro buon giudizio. So che ne avete molto e non siete ragazza da guastar sulla fine una cosa fatta bene. Ma io doveva prevedere tutti i casi. Non se ne parli più. E restiamo d'accordo che voi risponderete con franchezza, in maniera da non far nascere dubbi nella testa di quell'uomo da bene. Così anche voi ne sarete fuori più presto.
L'uomo da bene veniva con un po' d'opinione già fatta che Gertrude avesse una gran vocazione al chiostro, perché così gli aveva detto il principe quando era stato ad invitarlo. È vero che il buon prete sapeva che la diffidenza era una delle virtù più necessarie nel suo ufficio. Ma ben di rado avviene che le parole affermative e sicure di una persona autorevole in qualsivoglia genere non tingano del loro colore la mente di chi li ascolta.
Signorina, io vengo a far la parte del diavolo. Vengo a mettere in dubbio ciò che nella sua supplica lei ha dato per certo. Vengo a metterle davanti agli occhi le difficoltà e ad accertarmi se le ha ben considerate. Si contenti che io le faccia qualche interrogazione.
Dica pure.
Sente lei in cuor suo una libera, spontanea risoluzione di farsi monaca? Non sono state adoperate minacce o lusinghe? Non si è fatto uso di nessuna autorità per indurla a questo? Parli senza riguardi e con sincerità a un uomo il cui dovere è di conoscere la sua vera volontà per impedire che non le venga usata violenza in nessun modo.
La vera risposta ad una tale domanda s'affacciò subito alla mente di Gertrude con un'evidenza terribile. Per dare quella risposta bisognava venire ad una spiegazione, dire di che era stata minacciata, raccontare una storia. L'infelice rifuggì spaventata da questa idea. Cercò in fretta un'altra risposta. Ne trovò una sola, la più contraria al vero.
Mi fa monaca di mio genio, liberamente.
Da quanto tempo le è nato codesto pensiero?
L'ho sempre avuto.
Ma qual è il motivo principale che la induce a farsi monaca?
Il motivo è di servire a Dio e di fuggire i pericoli del mondo.
Non sarebbe mai qualche disgusto, qualche, mi scusi, capriccio? Alle volte una cagione momentanea può fare un'impressione che par che deva durar sempre. E quando poi la cagione cessa e l'animo si muta, allora...
No, no. La cagione è quella che le ho detto.
L'esaminatore fu prima stanco di interrogare che la sventurata di mentire. Quando ebbe rilasciata l'attestazione necessaria, venne la licenza di tenere il capitolo per l'accettazione di Gertrude. Gertrude fu accettata. Lei medesima, stanca di quel lungo strazio, chiese allora d'entrare più presto che fosse possibile nel monastero. E non c'era sicuramente chi volesse frenare una tale impazienza. Dopo 12 mesi di noviziato, pieni di pentimenti e di ripentimenti, si trovò al momento della professione. Al momento cioè in cui conveniva o dire un no, più strano, più inaspettato, più scandaloso che mai, o ripetere un sì tante volte detto. Lo ripeté e fu monaca per sempre. È una delle facoltà singolari e incomunicabili della religione cristiana il poter indirizzare e consolare chiunque, in qualsivoglia congiuntura, qualsivoglia termine, ricorra ad essa. Con questo mezzo Gertrude avrebbe potuto essere una monaca santa e contenta, comunque lo fosse diventata. Ma l'infelice si dibatteva invece sotto il giogo e così ne sentiva più forte il peso. Qualche consolazione le pareva talvolta di trovare nel comandare, nell'essere corteggiata in monastero, nel ricevere visite di complimento da persone di fuori, nello spendere la sua protezione, nel sentirsi chiamare la signora. Ma quali consolazioni! Il cuore, trovandosene così poco appagato, avrebbe voluto di quando in quando aggiungervi e godere con esse le consolazioni della religione. Ma queste non vengono se non a chi trascura quelle altre. Come il naufrago, se vuole afferrare la tavola che può condurlo in salvo sulla riva, deve pure allargare il pugno e abbandonare le alghe che aveva prese per una rabbia d'istinto. Così era vissuta alcuni anni, non avendo comodo né occasione di fare di più. Quando la sua disgrazia volle che un'occasione si presentasse. Tra le altre distinzioni e privilegi che le erano stati concessi, c'era anche quello di stare in un quartiere a parte. Quel lato del monastero era contiguo ad una casa abitata da un giovine, scellerato di professione, uno dei tanti che in quei tempi, e coi loro sgherri e con le alleanze di altri scellerati, potevano, fino ad un certo segno, ridersi della forza pubblica e delle leggi. Il nostro manoscritto lo nomina Egidio, senza parlare del casato. Costui, da una sua finestrina che dominava un cortiletto di quel quartiere, avendo veduta Gertrude qualche volta passare o girandolare lì per ozio, allettato anziché atterrito dai pericoli e dall'impietà dell'impresa, un giorno osò rivolgerle il discorso. La sventurata rispose.
Per la serie Dalla pagina al microfono, Rosario Tronnolone ha proposto la lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni, nella registrazione dal vivo effettuata il 19 febbraio 2016 presso la Chiesa del Gesù di Roma, con il commento del cardinale Gianfranco Ravasi. Personaggi e interpreti dei capitoli 9 e 10. Voce narrante Rosario Tronnolone. Gertrude Cristina del Sordo. Lucia Miriam Spera. Il principe padre Renato Cecchetto. L'uomo da bene Franco Sciacca. La terza parte della lettura drammatica de I promessi sposi di Alessandro Manzoni andrà in onda martedì prossimo, 22 marzo.